Newsline Sera.
Alle 18.44 torniamo in onda con il notiziario a cura della redazione regionale di Controradio e torniamo anche con la cronaca. La procura di Prato ha fatto perquisire l'ufficio di un ispettore della polizia indagato per peculato e risultano sequestrati un lingotto placcato d'oro e 400 pasticche all'apparenza di Viagra, materiali che un cinese 23enne avrebbe denunciato come spariti nella perquisizione alla casa di via Curtatone dove vive con il marito considerato l'armiere di riferimento della comunità cinese. La procura specifica che il lingotto, diversamente da come era emerso in un primo momento, non è risultato in oro se non per minima parte. Nulla a che fare quindi con lingotto da 500 grammi di oro di cui era stato riferito ieri. Quello placcato e il Viagra di cui oggi, da conto la procura, non sono riportati nel verbale di sequestro del 21 marzo, quando il marito della 23enne, il cosiddetto armiere, viene scoperto e arrestato nel suo laboratorio clandestino. La procura di Prato, oltre all'ispettore, indaga altri 8 poliziotti della squadra mobile per falso ideologico. Si tratta di fatti gravi, afferma il procuratore Tescaroli, e le indagini sono proiettate a verificare le responsabilità eventualmente esistenti. In ogni caso, sottolinea ancora il procuratore di Prato, va ribadito che la squadra mobile continua a essere ufficio investigativo di riferimento per la procura di Prato, impegnata in importanti indagini e che necessita, come gli altri organi investigativi e la stessa procura, di un innesto di personale per fronteggiare la minaccia criminale in continua espansione nel territorio di competenza. Le indagini in corso proseguono con l'ausilio del nucleo investigativo provinciale dei carabinieri e della stessa squadra mobile pratese. Rimaniamo sempre nell'ambito della vicenda. La procura ha dato anche aggiornamento sulla situazione della moglie, questa 23enne arrestata per detenzione di 2 ordigni esplosivi e munizioni trovatigli dai carabinieri in un'altra perquisizione. Il giudice per le indagini preliminari l'ha rimessa in libertà con 2 misure personali, obbligo di dimora e obbligo di firma per 4 giorni alla settimana. È in gravidanza, alcuni giorni dopo l'arresto il marito è stata anche trovata con 2 ordigni atti a esplodere di fabbricazione artigianale, ma si fa notare che sono comunque riempiti di tondini di piombo e quindi micidiali, sottolinea la procura, tali da costituire armi da guerra. Aveva anche 340 cartucce impiegabili nelle armi tattiche sequestrate nel laboratorio clandestino, quali penne pistola. La procura di Prato ricostruisce inoltre che la 23enne è ospite di un cinese legato a suo marito e tale connazionale sottoposto a sua volta ai domiciliari per la detenzione di quasi 700 monete da 2 euro finemente contraffatte. E adesso recuperiamo anche la notizia dell'attacco hacker agli Uffizi, perché arriva la smentita di Simone Verde, dice un'informazione infondata e non corrisponde al vero la notizia che alla richiesta di riscatto arrivata al suo cellulare sarebbero state allegate anche piante del sistema di sicurezza delle gallerie degli Uffizi. Questo lo sostiene lo stesso polo museale fiorentino in una nota si parla in sostanza di un attacco, lo ricordiamo, sferrato tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio di quest'anno, che ha compromesso in totale una 20 di macchine della rete informatica delle gallerie degli Uffizi, e a seguire una richiesta di riscatto che sarebbe arrivata proprio, come dicevamo, direttamente al direttore, 300.000 euro la somma che sarebbe stata richiesta. Ad ogni modo le indagini vanno avanti, sono condotte dalla polizia postale in raccordo con l'agenzia per la cybersicurezza. Ci spostiamo a Livorno perché è morta una donna di 51 anni che viaggiava in sella allo scooter insieme a un 50enne travolto oggi intorno all'ora di pranzo da un camper lungo la statale Aurelia all'altezza del Romito. È quanto si apprende dai soccorritori. Nonostante i tentativi di rianimarla sul posto, i sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo invece è stato trasferito all'ospedale sempre di Livorno in codice rosso. L'impatto con il camper sul quale viaggiava una famiglia tedesca è stato violentissimo e la coppia purtroppo è stata sbalzata sull'asfalto. La strada è rimasta chiusa al traffico a lungo per consentire le operazioni di soccorso, ma anche i rilievi da parte delle forze dell'ordine. E adesso andiamo a Pisa. Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori sono le accuse che hanno portato all'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere di un uomo che da tempo minacciava e maltrattava i genitori ultra ottantenni in condizioni di salute precaria. Lo ha reso noto la polizia al termine di questa indagine che è stata condotta dal commissariato di Volterra. Gli accertamenti sono scattati dopo l'intervento delle volanti in seguito ad una richiesta di aiuto al numero di emergenza 112 da parte dei due anziani che hanno riferito ai poliziotti di subire da tempo comportamenti aggressivi e vessatori da parte del figlio. Gli agenti hanno dunque ricostruito una serie di condotte violente commesse proprio da lui nei confronti dei genitori e gli indizi hanno poi convinto il GIP del tribunale a disporre nei confronti dell'uomo la misura cautelare e il figlio dei due anziani, da tempo seguito anche dal SERD, è stato trasferito in carcere a Pisa. Adesso la politica non è il gossip a interessarci, ma la trasparenza sulle nomine nelle istituzioni culturali. Così Francesco Grazzini e Francesco Casini, consiglieri comunali di Italia Viva, Casa Riformista in Consiglio Comunale di Firenze, preannunciando un'interrogazione per la nomina di Claudia Conte nel CDA della Fondazione Marini che sovrintende il museo a Firenze. Parliamo di un ente che ha il compito di conservare e valorizzare il patrimonio del Museo Marino Marini, un ruolo importante che richiede competenze specifiche e scelte motivate. Proprio per questo, spiegano Grazzini e Casini, abbiamo presentato un'interrogazione per capire quali competenze la dottoressa Claudia Conte sia stata nominata, per quali competenze appunto sia stata nominata al Comune di Firenze nel CDA della Fondazione Marini San Pancrazio nel 2022. Rimaniamo comunque nell'ambito della politica. Claudio Belgiorno, l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Prato, campione di preferenze alle amministrative 2024, uscito da Fratelli d'Italia dopo essere stato indagato, lo ricorderete, per concorso nel reato di revenge porn e diffamazione ai danni del suo ex collega di partito e in comune Tommaso Cocci, vicenda alla quale si è sempre tra l'altro dichiarato estraneo, correrà come candidato sindaco con la lista civica Belgiorno Sindaco le prossime comunali di Prato. Belgiorno lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa proprio davanti al Palazzo Comunale. L'ex consigliere spiega di aver parlato con tanti esponenti dei vari partiti per capire come insomma si stava evolvendo la città di queste amministrative, soprattutto con tanti partiti di centrodestra, per capire davvero se arrivavano ad una soluzione comune in tempi brevi. E a proposito sempre delle comunali di Prato, per Forza Italia è ufficiale, sarà Rita Pieri la migliore candidatura a sindaco. Ringraziamo Rita per la sua disponibilità e confermiamo che il suo nome sarebbe per noi la scelta migliore per Prato. Questa è la nota congiunta Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali di Forza Italia, insieme al segretario toscano del partito Marco Stella, che hanno rilanciato proprio il nome della Pieri, conosciuta in città, già assessore all'istruzione dal 2009 al 2014, quale candidata sindaco per il centrodestra. La candidatura, dicono ancora Gasparri e Stella, è stata proposta con spirito costruttivo, evitando polemiche e contrapposizioni. E adesso una notizia che arriva dal Tribunale di Pistoia, che ha stabilito la responsabilità delle forze armate tedesche per l'eccidio del padule di Fucecchio, il rastrellamento nazista nel quale il 23 agosto del 1944 furono assassinati 174 civili nei territori di Monsummano Terme, Larciano, Ponte Buggianese, Cerreto Guidi e Fucecchio, riconoscendo indennizi per circa 14 milioni di euro ai familiari di una parte delle vittime. In tutto una quarantina di ricorrenti. E quanto è stato riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno, tra i ricorrenti, tutti assistiti dall'avvocato Massimo Brancoli del Foro di Pistoia, alcuni si erano già costituiti nei processi nei confronti dei singoli esecutori dell'eccidio, celebrati di fronte al Tribunale Militare e alla Corte Militare d'Appello di Roma tra il 2011 e il 2012, però non erano stati mai risarciti. Ora la causa civile, promossa a seguito del decreto 36 del 2022, che è stato emanato dal governo Draghi, che ha istituito proprio un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti in danno ai cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, a seguito di sentenza definitiva, c'è poi insomma questa notizia. C'è poi un 41esimo ricorrente, la Regione Toscana, che riporta sempre il quotidiano, a cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto a un risarcimento pari a 50.000 euro per il danno morale alla comunità e il depauperamento del territorio. Adesso a Firenze si parla del nuovo ponte sull'Arno tra Signa e Lastra, perché procede secondo cronoprogramma l'iter per la sua realizzazione. Un'infrastruttura attesa da molti anni, destinata anche a migliorare i collegamenti tra le due sponde e a ridurre la pressione sul traffico locale. C'è fiducia sui tempi, sulla partenza dei lavori entro giugno. Gli espropri stanno procedendo con regolarità e questo intervento rappresenta davvero un passaggio importante per migliorare la viabilità dell'area, con effetti che si estenderanno da Scandicci verso Campi Bisenzio e fino al territorio pratese. Queste sono le parole del presidente della regione toscana Eugenio Giani. L'intervento, si ricorda, ha un valore di 71,5 milioni di euro e prevede la realizzazione di una nuova bretella stradale con un ponte sul fiume e i collegamenti diretti tra lo svincolo della Firenze-Pisa-Livorno di Lastra-Signa e il centro abitato di Signa. E poi si fa menzione del fatto che la consegna di questi lavori resta comunque prevista per il giugno del 2026, quindi lo ricordano, lo sottolineano, ma soprattutto fanno menzione del fatto che le prime attività riguarderanno l'allestimento del cantiere e la bonifica bellica preventiva. Adesso parliamo di Pasqua e Pasquetta, perché siamo proprio alle porte con le festività. La regione si prepara ad accogliere residenti e turisti con un calendario ricchissimo di eventi fra tradizione, musei aperti, mostre mercato e molto altro. A Firenze torna naturalmente lo spettacolare scoppio del carro, ma vediamo davvero nel dettaglio alcuni degli appuntamenti da non perdere, a cura di Domenico Guarino.
Diciamo innanzitutto che per la Toscana sarà una Pasqua se non da tutto esaurito, certamente da pienone. Pesa la guerra e la perdurante condizione di difficoltà economica generale, ma secondo quanto riporta su Turismo Confesercenti, sebbene le prenotazioni turistiche per Pasqua in Toscana siano in lieve calo rispetto al 2025, vanno meglio, molto meglio rispetto al resto d'Italia. A Firenze, dati Property Manager, si registra un tasso di occupazione degli alloggi ad affitto breve del 93%, in aumento di 15 punti percentuali rispetto al 78% dello scorso anno. In generale le città d'arte si confermano anche in Toscana le mete preferite, mentre per le località costiere permane un clima di incertezza legato in gran parte però alle variabili meteo. E veniamo agli appuntamenti. Torna a Firenze nella domenica di Pasqua lo scoppio del carro in Piazza dell'Uomo, l'antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda da oltre 9 secoli. La rievocazione ripercorre le gesta dei fiorentini alle crociate del loro ritorno in città nel 1101. La partenza del corteo con il brindellone avverrà come sempre da Porta al Prato, poi l'esibizione dei bandierai degli Uffizi in Piazza della Repubblica e il sorteggio del torneo di San Giovanni del calcio storico fiorentino, che precede di qualche minuto poi lo spettacolo pirotecnico. Scoppio del carro anche a Figline Valdarno, mentre a Prato il giorno di Pasqua si terrà la prima delle 5 ostensioni canoniche della Sacra Cintola. Domenica di Pasqua, prima domenica del mese, tutti i musei del circuito degli Uffizi aprono con ingresso gratuito ed orario ordinario. Lunedì di Pasqua Pasquetta invece la Galleria degli Uffizi, eccetto il Corridoio Vasariano, è aperta con tariffe orari ordinari. Il Giardino di Boboli è aperto allo stesso modo con tariffe orari ordinari. Aperti gratuitamente a Pasqua anche la Galleria dell'Accademia, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medice, Palazzo d'Avanzati e il Complesso di Orsan Michele. I Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi anche quest'anno resteranno regolarmente aperti durante le vacanze pasquali, incluse Pasqua e Pasquetta. La Domenica Metropolitana invece, abitualmente prevista la prima domenica del mese, è rimandata al 12 di aprile. Oggi, domani e dopodomani a Volterra il nuovo attesissimo appuntamento con la mostra Mercato del Tartufo Marzuolo, 13ª edizione dell'evento. A Livorno dal 4 al 6 aprile a Porta a Mare la mostra di giardinaggio, mentre alla Betone piste e impianti aperti per tutto il periodo pasquale. A Pasquetta Bibona appuntamento con la festa del cedro, il palio delle botti. Infine a Castelnuovo Galfagnana a Pasquetta nel centro storico il mercatino dell'artigianato dei prodotti tipici, insomma ce n'è per ogni gusto. Buona Pasqua.
E concludiamo con questa notizia arrivata oggi: è morto a Firenze Aligi Cioni, 85 anni, ex caporedattore dell'ANSA, dove ha trascorso quasi tutta la sua carriera giornalistica. Dalle notizie a esequie avvenute, come da sua espressa volontà, i figli Federico e Leonardo e la moglie Tiziana. Nato a Livorno nel 41, cresciuto a Pistoia, Cioni aveva iniziato a lavorare all'ANSA nel 73 come redattore nella sede di Firenze, di cui arriverà poi a essere responsabile nel 1930. 1987. Nel corso degli anni 90 aveva guidato la redazione fotografica dell'agenzia a Roma, era quindi tornato a Firenze alla guida sempre della redazione toscana fino al 2000, quando è andato in pensione. Successivamente è stato portavoce dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana, dove fu artefice tra le altre iniziative della creazione del fondo per la memoria di Oriana Fallaci, di cui andava particolarmente fiero. Era stato anche nel CDA dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori e della Fondazione Turati. Aveva inoltre insegnato teoria e tecnica delle comunicazioni di massa all'Ateneo Fiorentino. È davvero tutto, adesso le previsioni del tempo. Allora vediamo come sarà domani, domenica, giorno di Pasqua: sereno, poco nuvoloso, i venti deboli variabili, mari poco mossi, le temperature in aumento con punte di 24-26 gradi. E poi vediamo questa tendenza dei giorni successivi. Lunedì ad esempio sarà sereno, poco nuvoloso, i venti saranno deboli in prevalenza occidentali, mari poco mossi, le temperature quasi stazionarie o in lieve calo. Davvero finisce qui il nostro notiziario, grazie per l'ascolto dalla redazione di Controradio e da Sandra Salvato, naturalmente l'augurio di una buona Pasqua.
Newsline Sera.